Eccellenze salernitane in tavola.
Le nostre eccellenze salernitane in tavola, eccoci cari amici, ben ritrovati. Con voi come sempre Ersilia Giglio, io ritrovo il nostro amico, giornalista enogastronomico e scrittore, Alfonso Sarno. Alfonso, ben trovato.
Ben ritrovati anche a tutti voi, a te.
Io devo dirti che sono felice del cibo che, insomma, in qualche modo hai deciso di rendere protagonista di questa chiacchierata, perché è proprio nostro, campano. E soprattutto, almeno quando ero bambina, era il cibo tipico dei giorni di festa, e oggi 7 ottobre, giorno in cui si festeggia la Madonna del Rosario, sono sicura che qui e lì, chissà, in qualche occasione, in qualche festa, ritroveremo questo cibo. Vogliamo dire di che si tratta?
Allora lo dico in dialetto, perché in italiano
operumus,
che è il cibo di strada per definizione, ti sembra?
Assolutamente sì, che è tipico, diciamo, dell'Agronocerino, della zona anche partenopea, dell'area vesuviana, però oramai si trova, insomma, come dicevamo, un po' dappertutto, no?
Dappertutto, sì. Però c'è anche da dire, ma anche all'inizio si trovava un po' dappertutto.
Sì.
Diciamo che il regno è l'Agronocerino, dove, fra parentesi, al di là delle bancarelle, ci sono anche proprio dei locali dove si vende solo
perus,
no?
Sì.
Però c'è da dire che all'inizio questi scarti della macellazione, diciamo,
sì,
venivano usati dagli indigenti di tutta Italia. Anche
sì, sì, venivano riciclati, va.
Dal 700,
sì.
Diciamo, come
sì,
diceva Raffaella Carrà, da Trieste in giro.
Ecco.
Quindi che cosa facevano? Si bollivano i piedi, le teste, le mangiavano naturale o con la salsa. Chi riusciva a crescere l'animale, il vitello, così poi lo vendeva, no? E oltre i soldi aveva anche in regalo queste frattaglie, no? Quei poverelli che facevano da domestici, dai nobili, dai ricchi, si pigliavano queste frattaglie, perché loro chiaramente non le mangiavano. Le
interiora,
sì,
interiora, insomma, anche la trippa, che poi sono diventati dei cibi, insomma, da gourmet oggi, perché per esempio se vai a Roma ci sono i più grandi ristoranti romani, che sono quelli proprio di grande tradizione, che hanno tra i piatti principali proprio la rivisitazione della trippa alla romana.
Quindi è una nostra esclusiva ora.
Mm.
Nell'Ottocento, infatti, come si chiamava quello che noi chiamiamo, quello che vende operumus, si chiamava il carnacottaro, no?
Sì,
quel
sì,
venditore di
la carne cotta. Ha un sapore certamente particolare. Io ho questo ricordo di questo banchetto in cui la cosa che mi colpì era questa faccia di questo povero maiale che era messo per attirare l'attenzione.
Però c'è una cosa.
Mm.
Il maiale in tutto questo è quello che c'è molto molto poco, no?
Sì.
Però del maiale si usa solo il piede, il muso e del vitello.
Ecco, questa è una cosa che pochi sanno, pensano che sia solo maiale, invece no, è anche vitello.
No. Ci sta l'utero, le mammelle della mucca, il retto, i quattro stomaci, e fra i quattro stomaci tu sai che uno dei quattro stomaci è la trippa.
La trippa.
I piedini, i piedini del capretto.
Insomma, un mix proprio di tutto e di più.
Di frattaglie.
Ecco.
Certo, guarda, a prima vista non è che attira molto, no?
Mm.
È vero?
Ma
però può essere anche un buon piatto. Bisogna farlo bene, cioè che cosa devono fare? Devono innanzitutto togliere tutti i peli.
Certo,
no?
Certo, pulirlo bene, certo.
Poi, bollire, raffreddare e poi lo condiamo.
Mm.
Io quello che penso fondamentali sono il sale e il limone.
Il limone.
Poi ti ricordi una cosa che sta purtroppo scomparendo, se noi stiamo avviandoci verso un regno della plastica, delle cose.
Sì.
Più che del peromus, cerco di andare al di là del cibo, della ricetta, no?
Mm-hmm.
E da piccolo quindi mi affascinava molto, perché la ricetta da sola non ha senso, perché la ricetta dovrebbe rappresentare la vita, perché il cibo è vita, è storia.
Certo, certo.
Io vedevo questa cosa con cui buttavano il sale, no?
Ah,
poi
sì,
capì che da questo corno di bue che veniva usato come saliere, traforato, te lo ricordi?
Come no, che faceva anche un rumore particolare, perché il sale all'interno, insomma, sembrava una maracas, per dirla, no?
Peromus, che oggi si usa così come sfizio, no?
Mm-hmm.
Però se pensi nell'Ottocento questo, ma come altre cose, come che venivano vendute dagli ambulanti, pensa a Napoli, se tu leggi un libro, ma Capuana, ma tu dite Serao, quando parla di queste persone del popolino, come lo chiamava la Serao, che con i pochi soldi aspettava che passasse il pizzaiolo, che non è quello di oggi, erano pizza fritta,
una pizza
formaggio
fritta,
sotto,
sì,
non quella con la margherita che è nata molto dopo,
mm,
il pastaiolo che portava un po' di pasta cotta, realtà il carnecottaro e pure il caffettiere, perché prima non era da tutti bere un buon caffè. Quindi noi dobbiamo veramente essere grati all'inventiva dei nostri progenitori, i nostri antenati,
sì,
che ci hanno fatto scoprire e ci hanno permesso anche di perpetuarsi, no? Perché hanno avuto l'abilità di continuare, di vivere, di portare avanti le giornate spendendo il meno possibile.
È verissimo. Io però adesso ti faccio una domanda per concludere il discorso legato a Operumus. In una epoca, diciamo, in cui ci teniamo anche alla smagliatura, alla cellulite, uomini o donne che sia, mangiare Operumus che è abbinato alla carne, al maiale, eccetera eccetera, fa bene, non fa bene, fa ingrassare, non fa ingrassare?
Allora, se Naomi Campbell conoscesse, ecco, non se lo mangerebbe sempre.
Benissimo.
Perché fa benissimo, eh? Perché c'ha pochi grassi rispetto alla carne, quella, sì, dei muscoli, carne, c'ha meno ferro, c'ha proprietà proteine antinfiammatorie, è ricca di collagene, che quindi ci aiuta,
ecco,
se vogliamo
dice...
fare quelle cose, botulino, eccetera, cioè, aiuta pure a combattere i dolori delle ossa.
Quindi se vogliamo essere belli, sempre in salute, magri, andate a cercare, insomma, questa bancarellina. Allora, come sempre, una gran bella puntata, che è un viaggio nella storia, nella tradizione dei nostri cibi prodotti, ma anche cibi trasformati. Grazie ad Alfonso Sarno. Alfonso, ci ritroviamo
presto.
Presto.